Buongiorno a tutti e benvenuti. Alcuni hanno telefonato che non possono venire, salutano tutti, come Linda Ferrati, che è fuori Roma, e allora anche stamattina ha mandato un messaggio. E poi c'è Antonio Tellung, che la moglie si è rotta il femore, allora un pensiero l'accompagna, quindi l'altro giorno è occupato appunto per quello. In ogni modo, e oggi riflettiamo sul concilio. Domani comincia l'avvento, questa sera, anche dal punto di vista liturgico. Noi celebriamo questa sera l'Eucaristia, la liturgia della prima domenica di avvento, e quindi comincia l'anno, il nuovo anno liturgico, è l'anno in cui ricorderemo il cinquantesimo dell'inizio del Concilio Vaticano II, 1962. E allora ci sono diversi programmati diversi incontri, congressi e diverse cose. Io credo però che sia importante proprio iniziare l'anno impostando anche il cammino vostro liturgico, spirituale, anche i vari incontri che fate, poi i diversi gruppi, proprio in rapporto alla ricezione e allo sviluppo degli stimoli che il Vaticano II ha inserito nella Chiesa. Oggi così do un certo sguardo generale, così di avvio, ma soprattutto voglio fermarmi sul significato della ricezione, proprio da un punto di vista ecclesiale, sulle diversità. Su queste cose abbiamo già parlato, ma le richiamo soprattutto negli ultimi sviluppi. Riguardo all'interpretazione, al conflitto delle interpretazioni, come sapete, ci sono discussioni proprio sulle modalità di interpretare appunto il Concilio come orientamento che ha dato alla Chiesa, se di continuità, di rottura, e poi alcuni temi importanti, cioè che richiedono ancora uno sviluppo all'interno della Chiesa. Quindi sono questi tre punti fondamentali, cioè, ripeto, il significato della ricezione, il conflitto delle interpretazioni e alcuni temi, soprattutto di ecclesiologia e sulla rivelazione, perché su altri abbiamo già parlato, della libertà religiosa, eccetera. Prima vi ricordo solo, giusto perché ci sono anche, ci sono le sedie là, quindi pigliate le sedie, sì, perché non dovete stare in piedi, ci sono delle sedie aggiunte, ecco, anzi portatene un po' di più, così se gli ultimi che arrivano trovano posto. Prima però voglio dare qualche dato, così qualche indicazione, perché ci sono anche persone che sono più giovani, nel senso che non hanno vissuto come esperienze coinvolte, quindi con coinvolgimento esperienziale quel periodo, quindi voglio ricordarlo questo, che è il primo concilio della storia della Chiesa che non è stato convocato per superare uno scisma o delle eresie o per definire dei dogmi, perché tutti gli altri concili, tutti gli altri 20 concili hanno avuto questa funzione fondamentale in rapporto appunto a delle eresie o degli scismi. C'è un concilio del Medioevo che è stato proprio convocato per la riforma della Chiesa, quindi è già in questo orientamento. Non ha comminato scomuniche, e abitualmente tutti i diversi concili terminavano cominciando dai primi proprio, ricordate, il primo concilio è quello di Nicea del 325, che poi dopo il Costantinopoletano I del 381, e poi il terzo di Efeso 431, 451, il quarto Costantinopolitano Calcedonese. Già, ma tutti convocati, allora il primo fu convocato proprio da Costantino per combattere Ario, quindi per definire quella questione, cominciò con una grande confusione dopo, quindi cioè, perché non si misero d'accordo fondamentalmente. E Costantino impose una determinata soluzione che non risolse il problema che lui voleva risolvere, quello dell'unità dell'impero. Ma di modo, per dirgli che è cominciato la convocazione dei concili, non è cominciata molto bene, sia perché è stata imposta dall'imperatore, sia perché è stato diretto poi con autorità appunto dall'imperatore, e poi che ha suscitato una gran confusione. Quindi. Il Concilio Vaticano II non ha condannato nessuno, né ha comminato scomuniche, non ha condannato eresie. Poi non è stato convocato sotto l'influsso di autorità statali, perché anche gli altri concili, anche il Vaticano II, c'era, il Vaticano I, c'era un'influenza dei capi di Stato, dei diversi, soprattutto degli stati di tipo cattolico, no? Come l'Austria, la Francia, quindi l'impero asburgico, cioè, c'erano tutte sempre delle influenze. Il Vaticano II in questo è stato autonomo completamente, cioè è un concilio che ha coinvolto la Chiesa a livello mondiale, è il primo concilio a livello così mondiale, proprio planetario. Già il Vaticano I aveva qualche indicazione, ma in media sono stati 2450 vescovi, quindi tra vescovi, arcivescovi, cardinali, così. Sono quattro sessioni, sono state quattro periodi interi, con 10 sessioni, cioè riunioni, proprio quando si riunivano per decidere. Tutta la durata di queste sessioni è stata in realtà di 9 mesi, perché i vescovi poi tornavano a casa e venivano convocati per una sessione successiva, per un periodo appunto successivo. Il periodo in cui hanno lavorato qui tutti insieme a Roma, circa di 9 mesi, in realtà questo è durante un periodo di 3 anni, quindi dall'ottobre 62 all'8 dicembre 65, quando è stato chiuso appunto il concilio. Il primo annuncio, come sapete, viene dato da Giovanni XXIII III il 25 gennaio del 59 a San Paolo, al termine della liturgia solenne in onore di San Paolo, cioè ogni volta il 25 gennaio fanno tutto, sempre anche attualmente il Papa va a San Paolo e ricorda appunto quell'annuncio. Sarà lo stupore di tutti, perché nessuno si attendeva a questo, anche se già sotto Pio XII si era parlato di convocare un concilio, ma poi la commissione a cui era stato affidato la valutazione di questa decisione aveva poi concluso negativamente, perché non c'era c'era già tutto un movimento, però questo dobbiamo ricordarlo, così termino un po' questa breve introduzione. C'era già tutto un movimento di richiesta di rinnovamento e di riforme. Fondamentalmente il movimento liturgico, che si era sviluppato soprattutto in Germania, presso i benedettini, il monastero di Maria Latta aveva avuto una certa influenza, ma anche in Italia c'era un certo movimento, anche qui sollecitato appunto prevalentemente da benedettini. Quindi c'era il movimento liturgico, il movimento ecumenico, che però aveva trovato molta resistenza da parte del Sant'Ufficio. Ricordate che nel 1948 si era costituita, dopo diversi tentativi, il Consiglio Ecumenico delle Chiese, a cui però i cattolici non avevano partecipato, neppure le chiese orientali, ortodosse, erano prevalentemente le chiese occidentali, protestanti di diverse denominazioni, gli anglicani non erano presenti all'inizio, ma poi entrarono successivamente, ma i cattolici, alcuni erano stati convocati personalmente, perché c'erano come il Congar, che si erano già dedicati al lavoro ecumenico, cioè del rapporto tra i diversi cristiani, le diverse chiese e comunità cristiane. Congar aveva già lavorato, aveva scritto Chrétien des Unis, un libro che era molto esigente e profondo anche, che però era stato visto in un modo molto negativo, tant'è vero che fu proibito a Congar di partecipare alla riunione in cui cominciò appunto, in cui si avviò il cammino ecumenico del Consiglio Ecumenico delle Chiese. E mentre il Vaticano mandò privatamente, di nascosto, insomma, cioè non ufficialmente, un padre gesuita della Gregoriana, appunto per osservare e quindi poi riferire, ma non c'è, di per sé ufficialmente non c'era una presenza cattolica, proprio perché questo è, quindi, e questo nel 48, quindi non molti anni prima dell'avvio del Concilio Vaticano II. E c'è da ricordare ancora il movimento teologico quella che venne chiamata la Théologie Nouvelle, soprattutto in Francia, ma anche in Germania c'erano alcuni movimenti teologici in questo senso, che cioè dei movimenti teologici che richiedevano la utilizzazione di modelli nuovi, mentre prevaleva allora la neoscolastica nella teologia. Questi invece utilizzavano e chiedevano di poter utilizzare la filosofia moderna, e quindi i modelli appunto del pensiero moderno, contemporaneo. E questi movimenti però erano stati bloccati nel 1950 dall'enciclica di Pio XII Humani Generis, che fece qualche apertura in certi ambiti, come per esempio a proposito dell'evoluzionismo, che disse che siamo nel 1950, che poteva essere considerato come un'ipotesi di lavoro, però nell'ambito delle scelte della teologia fu un blocco con delle sanzioni per alcuni teologi. De Lubac fu allontanato allora dall'insediamento, proprio dopo l'Humani Generis. A Carlo Rahner fu messe delle condizioni molto rigorose perché potesse stampare, dovevano essere riviste da sette incaricati, quindi della Compagnia di Gesù, dei Gesuiti, prima che potesse. Congar fu allontanato dalla scuola dei Domenicani del Nord. I Domenicani francesi avevano due scuole importanti, una al nord, alle Saint-Suard, e al sud, a Lione, con due riviste diverse, cioè Revue de Sciences Philosophiques et Théologiques al nord e Revue Thomiste al sud, no? Che avevano orientamenti diversi. De Congar, che era nel gruppo del nord, fu allontanato, fu mandato in Inghilterra con la proibizione di intrattenere relazioni con gli anglicani, appunto, che era, quindi era un periodo molto, potremmo dire, duro per la teologia e per l'ecumenismo, questo, i precedenti. Quindi quando Giovanni XXIII, questo lo dico proprio perché quelli che allora non erano in grado di vivere dal di dentro hanno difficoltà a rendersi conto della sorpresa che l'annuncio di Giovanni XXIII diede, appunto, il 25 gennaio del 59, la sorpresa e l'entusiasmo che suscitò. L'entusiasmo che suscitò proprio questo annuncio, per cui ci fu cominciò un clima nuovo all'interno della Chiesa, di attese, proprio perché le indicazioni che Giovanni XXIII aveva dato lasciavano intravedere dei cambiamenti profondi. Questo lo dico dopo, perché quando adesso parleremo della ermeneutica, cioè dell'interpretazione, vedrete le diversità, appunto, l'entusiasmo che suscitò nei diversi ambienti divenne quindi ragione di attesa e fu anche la ragione poi per una certa resistenza, di cui parleremo subito, ai documenti preparati invece dalla Curia, in particolare quelli dottrinali preparati dal Santo Ufficio, allora, come si chiamava il Santo Ufficio, quella che oggi è la Congregazione per la Dottrina della Fede. Ecco, questo è così proprio a pennellate molto rose, così l'ambiente in cui cominciò il cammino di preparazione del Concilio Vaticano II. Ci fu subito la commissione antipreparatoria, poi la commissione preparatoria, insomma, ci furono diversi. La Curia si organizzò molto bene per preparare i documenti da inviare ai vescovi, appunto, per il lavoro del Concilio. Ma veniamo adesso, questa semplice introduzione, ma veniamo adesso a quei punti che vi ho indicato. Il primo è quello della recezione, cioè la riflessione che facciamo questa mattina non è semplicemente per rievocare un evento passato, per rievocare una fase importante pure della storia della Chiesa recente, ma è per essere in grado noi di accogliere quell'evento, essere in grado noi di recepire il messaggio, i messaggi fondamentali che il Concilio Vaticano II ha offerto alla Chiesa Cattolica. Tra l'altro ho dimenticato di dirvi che per la prima volta ad un concilio della Chiesa Cattolica erano stati invitati e parteciparono poi rappresentanti anche delle altre chiese, anche delle chiese ortodosse. Anzi, ci fu un momento importante proprio nella eliminazione delle scomuniche, anzi, proprio mentre altri concili combinarono scomuniche per gli eretici o per gli scismatici, il Concilio Vaticano II poi le ha tolte, quella del 1054, proprio con la Chiesa orientale, la Chiesa greca e in genere le Chiese ortodosse orientali, Costantinopoli era il punto di riferimento, appunto, era Atenagora allora. E Paolo VI e Atenagora, appunto, insieme hanno abolito quelle scomuniche reciproche che nel 1054 avevano costituito, appunto, la rottura definitiva tra le due tradizioni orientale e occidentale. Ora, la riflessione che noi così abbiamo è proprio per consentire quella che in termine tecnico viene chiamata la recezione, cioè l'accoglienza costitutiva del Concilio stesso. Perché vedete, nell'ambito della Chiesa, questo è un principio che più volte io ho ricordato, ma che credo che dobbiamo tenere presente perché ha un'importanza notevole, cioè il principio che gli atti ecclesiali valgono, sono efficaci quando, e anche hanno valore giuridico, quando vengono accolti dalla comunità intera, quando sono effettivamente in azione, altrimenti perdono il loro valore dal punto di vista ecclesiale. Cioè non è semplicemente perché decadono, perché dice beh non viene applicato, no, non acquistano valore perché il soggetto degli atti ecclesiali è la Chiesa, è la Chiesa. La Chiesa è la comunità intera, questo è uno degli aspetti che appunto il Vaticano II ha fortemente sottolineato, ma come principio già esisteva anche prima. Per esempio già nel Vaticano I, quando si parlò della infallibilità del Papa, cioè quali erano le condizioni per cui e in quali circostanze ciò che il Papa definiva aveva valore assoluto e irreformabile, il Vaticano I già diceva che quando esercita l'infallibilità della Chiesa, cioè il soggetto della verifica della verità, dell'emergenza della verità, è la Chiesa intera, perché è la Chiesa dove, cioè coloro che vivono la fede, che è l'ambito in cui l'azione dello Spirito, cioè la forza della vita, si può esprimere, può fiorire con conoscenze nuove, con appunto l'emergenza, come oggi preferiscono dire, di quelle intuizioni, di quelle conoscenze che poi diventano formula, diventano acquisizioni comuni, come nella scienza, quando una ricerca giunge a una conclusione, allora, però è quando tutta la comunità scientifica recepisce e verifica e accoglie che diventa significativa, anche se può essere provvisoria perché è all'interno di quei modelli che loro... Ma questo vale anche per la Chiesa, è il soggetto ecclesiale, i soggetti. Quindi la recezione non è semplicemente l'applicazione di ciò che il Concilio ha stabilito, ma è la ratifica autentica, vitale, cioè mostra che è corrisponde a ciò che l'azione della vita, l'azione dello Spirito suscita all'interno della Chiesa. Questo è chiaro, non è un fatto di tipo meccanico, automatico, perché ci può essere il peccato che impedisce, però quando l'accoglienza avviene, allora fiorisce la santità, si esprime la novità, i segni dei tempi avvengono riconosciuti e così via, cioè la Chiesa cammina nella storia, perché non sempre avviene questo, ci sono dei momenti in cui ci sono resistenze, perché c'è il peccato. Adesso vedremo subito della necessità della riforma, appunto, proprio perché anche il Concilio l'ha affermato, proprio perché ci sono, il peccato opera all'interno, cioè il peccato non è una realtà a sé stante, cioè è l'imperfezione con cui noi accogliamo l'azione di Dio che in certe situazioni diventa impedimento profondo allo sviluppo stesso della vita ecclesiale. Quindi capite allora l'importanza della recezione, e proprio dare valore a ciò che in quelle situazioni, per l'influsso di determinati anche movimenti già in opera, in azione nella Chiesa, è stato allora fissato, ma deve diventare acquisizione di tutti, così che acquisti il valore definitivo. Bene. Questa è la prima riflessione che intendevo proporvi, proprio per stimolarvi a prendere sul serio il cammino di quest'anno anniversario, e quindi quello che oggi iniziamo con l'Avvento. La seconda riflessione, che adesso è un po' più articolata, riguarda invece il conflitto delle interpretazioni. Ecco, se voi vedete in internet, in Wikipedia, quando parla del Concilio Vaticano II, parla delle interpretazioni, pone due contrapposte interpretazioni. In realtà non è esatto, perché le interpretazioni, quella di interpretazioni che vengono lì presentate, è quella della continuità e della rottura, cioè che il Concilio Vaticano II deve essere interpretato in continuità con la tradizione. Quindi quelle che non sono in continuità con la tradizione rappresentano momenti di decadenza, cioè di deviazione, di non esattezza, e dovrebbero essere trascurate quelle parti che non corrispondono, che non sono in continuità piena con la tradizione. Questa è la prima posizione, cioè che interpreta il Concilio Vaticano II col criterio della continuità. Poi dopo c'è da discutere di che cosa la continuità. In ogni modo, tenete presente questo primo orientamento, che è proprio sia di coloro che non accettano alcune cose del Vaticano II, come gli Efebriani applicano il criterio della continuità, cioè il Concilio Vaticano II vale in quanto è in continuità con la tradizione ecclesiale, con tutta la tradizione ecclesiale. E questo quindi diventa criterio di interpretazione ermeneutico. Questo è il primo orientamento interpretativo. L'altro invece è quello della rottura, cioè della novità. E dicono che il Vaticano II vale in quanto è un momento di rottura con la tradizione, che introduce novità con delle ragioni a cui accenneremo, ma che introduce novità, e in questo senso quindi deve essere letto col criterio della novità da ricercare, perché è stato convocato appunto per cambiamenti, per introdurre cambiamenti. E come sapete, questo orientamento è proprio di quel gruppo che soprattutto a Bologna ha elaborato quella storia, ha organizzato quella storia del Vaticano, del Concilio Vaticano II, che ha avuto traduzioni in 7 lingue diverse, ha avuto molta diffusione, no? E che costituisce, sono 5 volumi di diversi, con collaboratori di tutto il mondo, no? E il criterio fondamentale che hanno loro seguito è appunto quello di individuare i luoghi di novità e di rottura anche rispetto alla tradizione, poi ne ce n'è. Ma questi due movimenti, con questi due filoni ermeneutici, cioè di interpretazione, non esauriscono la possibilità, perché, come già vi ho accennato altre volte, c'è un terzo orientamento che utilizza una formula diversa, che cioè è un concilio di riforma, e la riforma è un intreccio di continuità e innovazione. Questo è la riforma, è la formula che il Papa ha utilizzato in quel discorso, un discorso noto che più volte anch'io vi ho citato, del 22 dicembre 2005, quando appunto, ricordando il Concilio Vaticano II, ha indicato appunto il criterio della riforma come criterio fondamentale. Chiariamo un momento queste diversità, perché all'interno della Chiesa ancora ci sono sia, in ambito, sia da parte di cattolici che accettano il Vaticano II, ma che lo interpretano appunto col criterio della continuità, sia da parte di, delle ferriane, per esempio, di altri che si pongono fuori dalla Chiesa, o almeno ritengono che gli altri siano fuori dalla Chiesa perché accettano solo quello del Concilio Vaticano II che è in piena continuità con la tradizione. Fermiamoci un momento a riflettere su questo, perché ci sono diversi episodi anche recenti. Due mesi fa ho uscito un libretto di Cantoni che è proprio è intitolato in questo modo, cioè la continuità nella riforma, cioè dice il titolo esatto del libro di Cantoni è questo: riforma, ecco, riforma nella continuità, riflessione sul Vaticano II e l'anticonciliarismo, edizioni su Garco di Milano. Riforma nella continuità, e anche lì ci sono delle ambiguità, ma adesso allora procediamo un momento con calma su questi punti, perché credo che sia importante avere almeno le nozioni chiare, poi ciascuno può fare la propria scelta anche in rapporto a queste interpretazioni. Qual è il punto di discussione? È che cos'è che determina la continuità nel cammino della Chiesa? Su questo ci siamo già fermati, ma lo richiamo già. Che cos'è che determina la continuità? Avere tutte le stesse idee, quelle del secolo II, del secolo V, del secolo IX, del secolo scorso? Cioè è la continuità delle idee o la continuità della struttura o la continuità dell'azione di Dio che viene accolta nella fede, attesa nella speranza, esercitata nell'amore? Che cos'è che costituisce? Allora, quelli che utilizzano il criterio della continuità si riferiscono esclusivamente alle dottrine, ai pensieri, cioè al modo di pensare e interpretare l'esperienza di fede. Questo è il riferimento costante di quelli che utilizzano il criterio della continuità, almeno come criterio assoluto. Ecco, gli ferriani utilizzano, ma anche i teologi cattolici che si richiamano alla continuità, si riferiscono alla continuità della dottrina, dei pensieri. Allora, certamente, loro trovano nel Vaticano II dei cambiamenti profondi e delle rotture in ordine alle dottrine. E ne elencono diverse, su questo non c'è dubbio, perché ci sono certamente delle dottrine che il Concilio Vaticano II ha illustrato e proposto come dottrine ecclesiale che non corrispondono a quelle del passato. Quindi in questo c'è una convergenza, sono d'accordo nel dire che ci sono novità dottrinali. Solo che per alcuni le novità dottrinali sono una rottura della continuità, per cui non devono essere accolte. Al punto, come mi ho ricordato più volte, per esempio, che Brunello Berardini, che è un canonico di Sapiete, un teologo, che ha rivolto al Papa una supplica, due anni fa, una supplica pubblica, perché organizzi proprio per quest'anno dei congressi, degli incontri, per precisare solennemente in modo autorevole i punti in cui il Concilio Vaticano II non corrisponde alla tradizione, in modo da considerarlo, siccome dicono è un concilio pastorale per l'impostazione di Giovanni XXIII, è un concilio pastorale per cui non c'è dell'esigenza dottrinale, dogmatica, si riconosce che sono punti da mettere, da non tenere, di cui non tenere conto e da scartare nel cammino ulteriore. Questo quindi, vedete che è un criterio utilizzato anche da cattolici. Lo stesso De Mattei, che è un laico noto, che dice presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha pubblicato un volume, lui è storico, anzi l'ottobre scorso ha ricevuto un premio per quel volume che ha pubblicato sul Concilio Vaticano, una storia mai scritta, no? Concilio Vaticano II, una storia mai scritta. Ha ricevuto adesso un premio proprio per questo lavoro che ha fatto, che è la presentazione della storia del Vaticano II nella prospettiva dal punto di vista dei perdenti, cioè delle minoranze che non sono state seguite. Sapete che all'interno del Concilio c'era un gruppo di minoranze a cui apparteneva l'arcivescovo Lefebvre, appunto, che poi ha iniziato il movimento, e che si chiamava Cetus Internationalis Patrum, cioè il gruppo dei padri, il gruppo internazionale dei padri, e in cui c'erano anche alcuni italiani come Monsignor Carli, anche altri diversi della Curia appartenevano a questo gruppo, che sorvegliavano sempre secondo il criterio della contiguità, e quindi quando c'erano dei punti che rappresentavano una rottura intervenivano mandando documenti, il punto ci sono stati momenti anche molto dibattuti, dugaci su questo, dopo ne accenneremo parlando dei documenti. Per esempio quello della collegialità, quello del comunismo, quello della libertà di coscienza, ecco, perché accenneremo adesso i contenuti, ma per esempio della libertà di coscienza è chiarissimo che il Concilio Vaticano II ha contraddetto ciò che Pio IX, Gregorio XVI, Pio IX, Leone XII avevano affermato sulla libertà di coscienza e la libertà religiosa come una pazzia, perché il criterio che invece loro seguivano, Pio IX e gli altri, di Gregorio XVI, è che l'errore non ha diritti, la verità ha diritti, l'errore non ha diritti, questo era il principio. Per cui se i cattolici riconoscono in una posizione un'eresia, hanno il dovere di rifiutarla, e lo Stato non può accogliere l'esistenza di questo, perché non ha il diritto di esistenza, perché è un errore. Questo era il Concilio Vaticano II ha usato un criterio opposto, cioè la persona è il soggetto, non è l'errore o la verità che è il soggetto di diritto, perché c'è sempre, è una persona che ha i diritti. E allora la dignità della persona esige che abbia il diritto di pensare quello che lui crede essere la verità. Allora c'è stato uno spostamento profondo lì, soprattutto gli americani hanno lottato in un modo molto vivo assieme ai nord europei proprio per questo. Infatti quello è stato uno dei punti che poi Lefebvre ha considerato come deviazione rispetto alla tradizione, per cui ha fatto lo scisma, insomma, ha consacrato poi i vescovi, così, anche se lui poi aveva firmato allora, ma poi ha riconosciuto di aver sbagliato, e quindi non ha. E poi quello del comunismo, ma ancora questo qui, quello del comunismo, ancora vedete, scrivono, io adesso non ho portato perché serve nell'ultimo numero di Divinitas, Divinitas è una rivista di teologia che fu fondata allora da Antonio Piolanti del Laterano, e adesso è diretto da Brunello Gherardini, e viene stampata in Vaticano, sì, cioè con l'edizione dell'editrice Vaticana. In diritto c'è un articolo, l'ultimo numero di Paolo Ricci, dove riprende il problema appunto dell'ecumenismo come una rottura. La scelta ecumenica, cioè di fare il dialogo con le altre chiese in vista del cammino unitario, non come ritorno degli altri nella Chiesa, ma come il cammino comune verso traguardi di unità, e questo è il cambiamento, perché gli altri dicevano sì, bisogna fare il dialogo, ma per convincere gli altri a tornare nella Chiesa Cattolica. Questo era il punto, cioè del re, del ritorno. Allora, mentre l'orientamento che ha preso il comunismo è un altro, proprio legato a quella dignità della persona di cui prima parlavo a proposito della libertà di coscienza, della libertà religiosa. Allora, qui certamente il cambiamento è avvenuto. Allora, continuiamo adesso la nostra riflessione. Comunque, quelli che cercano la continuità si riferiscono alla continuità delle idee, delle ragioni, e quindi delle riflessioni teologiche. Anche quelli che seguono il criterio della rottura spesso si richiamano solo alle dottrine, perché è un criterio molto chiaro, solo che loro dicono che c'è il diritto, perché lo spirito può condurre a verità prima non conosciuta. Quindi sia il criterio della continuità, sia il criterio della rottura, spesso vengono coniugati tutti e due i criteri nell'ambito delle dottrine. E perché è facile confrontare le dottrine e vedere se c'è una continuità o se c'è una rottura, e se c'è una divergenza. Ecco. Il criterio della riforma ha invece una modalità diversa di operare. Il criterio della riforma ha come riferimento il cammino della Chiesa nella storia. E quindi la struttura teologale della vita ecclesiale, cioè dell'atteggiamento di fede, dell'attesa del Dio, della speranza e della comunione e quindi dello scambio reciproco di Dio, cioè la continuità dell'azione di Dio nella storia della Chiesa, e quindi sposta leggermente, anzi in modo abbastanza netto, il baricentro della discussione. Tiene conto certo anche della dottrina, ma ne tiene conto ammettendo che ci possono essere dei cambiamenti profondi, nella dottrina, però che nella continuità dello stesso cammino della Chiesa, che si affida a Dio, che accoglie l'azione dello Spirito, che attende la sua venuta e che opera scambi continui di doni. Allora, il criterio della riforma ammette dei cambiamenti, ma richiesti proprio dal cammino stesso della Chiesa, che continua appunto il suo processo. Guarda, c'è una sede là, e se non lo trovi ce l'ha. Che continua il cammino della Chiesa. Bene, allora qualche dato, giusto così, perché adesso vedete lo schema, no? Cioè il criterio della continuità, il criterio della riforma e il criterio della rottura. Quello della riforma è quello del cambiamento che avviene camminando, procedendo nella storia. Quindi un'alternanza di continuità e cambiamento, ma che è richiesto dal cammino stesso della Chiesa. Per cui è il soggetto che è al centro, il soggetto ecclesiale che è al centro della riflessione. Bene, giusto qualche dato, giusto per mostrarvi, ecco. C'è per esempio un bel libro di un gesuita, John Malley, Che cosa è successo nel Vaticano II?